Buona domenica, ciao a tutti, buona domenica. Oggi vogliamo raccontare un grande protagonista, come lo chiamiamo noi, del Novecento, un sacerdote, un vescovo il cui nome ci apre il cuore, Don Tonino Bello, le sue immagini, le parole che ha detto. Tra poco la sua immagine.
Ragazzi, ricordatevelo, quando sarete attraversati dalla sofferenza, da una delusione, da una tristezza, sono cose che capitano, che si alternano ogni tanto al cumulo anche delle vostre gioie, delle vostre speranze, della vostra luce. Quando appunto l'ombra della luce, che è la sofferenza, scende sulla vostra anima, quando voi soffrite, non ribellatevi, non dite Dio perché l'hai fatto, non andate a chieder conto a Dio del perché tutto questo vi succede. Ma pensate, ecco, Dio sta accanto a me adesso. Mi chiede scusa di quello che è successo.
Il vescovo poeta, come abbiamo chiamato questo vescovo che ha l'ardire di scrivere di un Dio che chiede scusa all'uomo. Ne parliamo questa mattina con Giancarlo Piccinni, presidente della Fondazione Don Tonino Bello e studente alle scuole medie.
Scuole superiori.
Scuole superiori,
Don liceo Tonino classico.
Era liceo classico, era
insegnante
di religione. Parleremo anche di questo. Francesca Fialdini, buongiorno, ciao.
Buongiorno, ben trovati.
Però Giancarlo, cominciamo con le prime immagini, no? Che arrivano dall'archivio RAI e dall'archivio della Fondazione Don Tonino Bello. La prima è un'immagine unica, perché vedere un vescovo in riva al mare parlare con un ubriaco è cosa che non accade tutti i giorni, almeno davanti alle telecamere, poi nella realtà sappiamo che può anche accadere, però filmare questo momento di grande intimità è veramente raro, non so come i colleghi ci riuscirono alcuni anni fa, guardate questo frammento.
Oh, Giuseppe, allora sei tornato dal carcere una settimana fa, dove
sì.
Stai adesso? Dove dormi?
Io dormo alla stazione, non ho vergogna di dirlo. Voglio trovare una sistemazione come tutti quanti gli altri.
Ma tu perché ti ubriachi?
Devo dimenticare i fatti miei. Ecco Don Tonino, perché io mi brillo un poco.
Però io ho visto che ci sono stati un centinaio di bambini che ti hanno scritto. Ma tu sei deciso adesso a cambiare?
No, mo sono molto deciso a cambiare, perché non gliela faccio più a fare questa vita.
Perché tu hai una dignità
tutto
grandissima, tu sei un uomo, sei fratello mio come fratello di tutti, hai capito?
Beh, io sembro, pure che era più piccolo di me, Dottorì, era sempre un monsignore.
Va bene, non importa.
La rispetto, perché lei mi ha sempre aiutato.
Non importa questo. Senti, è una promessa che mi fai?
Sì.
Davanti a me e davanti a tutti gli amici?
Davanti agli altri.
Va bene, speriamo di poter fare qualcosa per aiutare.
Vescovo di Molfetta. Vogliamo dire tutta la diocesi, così diamo conto anche Molfetta, Giovinazzo.
Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi.
E Terlizzi. Presidente di Pax Christi, sul suo essere vescovo, sentite che cosa diceva in questi filmati che sono tutti quanti stati rimessi in ordine, diciamo, per noi da Lucio Cocchia. Il concetto di vescovo per Don Tonino Bello.
Nel vescovo, più che il pastorale, conta l'anello. Pastorale è il segno dell'autorità, del dominio, diciamo, della soggezione a cui gli altri devono sottostare. Invece l'anello è il simbolo della fedeltà. Io penso che un vescovo, la diocesi, la debba guidare più con l'anello che col pastorale.
Fermiamoci qui per adesso, cominciamo a parlare. Spieghiamo, che cos'è il pastorale?
Don Tonino dice che intanto Don Tonino vuole un pastorale e una croce in legno di ulivo.
Il pastorale è il bastone.
È il bastone.
È il bastone con cui vediamo il vescovo in processione, no? Quindi è un segno effettivamente di comando, ma nel senso del farsi carico di una comunità. Però Don Tonino dice non è il bastone che identifica il vescovo, ma è l'anello.
E l'anello? L'anello intanto è l'anello, lui ha come anello l'anello della madre. Questa è una cosa molto importante perché ci riconduce intanto alle radici. Lui è l'anello che usa da vescovo e l'anello della madre che è stato in qualche modo riadattato, che lui ha preso con sé. E quindi la fede nuziale, materna. Ed è una cosa molto bella. Mm. Il pastorale è un pastorale come la croce in legno di ulivo, quindi molto semplici. A ricordare sostanzialmente? A ricordare che la Chiesa, per Don Tonino, deve usare un linguaggio nuovo. Il linguaggio è quello del potere dei segni, come dice lui stesso, e non quello dei segni del potere. Questo già ci indica qual è il suo progetto, il suo programma di pastore. Un pastore con la gente, un pastore a servizio della gente, un pastore che vuole partire dagli ultimi per arrivare verso tutti e che fa una scelta di campo ben precisa.
Questo bastone è un po' come quello del pastore, appunto, il pastore che ha le pecore, no? E che apre la strada o segna il cammino al suo gregge. Mi fai un esempio di come Don Tonino è stato vescovo, un'immagine, il Don Tonino vescovo.
È un pastore non pastore contro, un pastore mite, un pastore amabile, un pastore che sceglie di stare dalla parte, dicevo, del Vangelo, per partire dagli ultimi ma arrivare verso tutti. Cioè lui dice che gli ultimi sono coloro che hanno fame e non hanno pane, e oggi purtroppo abbiamo dinanzi a noi tante realtà di questo tipo, ma non dimentica nemmeno chi ha pane ma non ha fame. Non dimentica...
Un esempio di una scelta che il vescovo, Monsignor Tonino Bello, ha compiuto e che ai nostri occhi ancora ha il suo peso.
Lui dice che la carità, se la fede ci fa credenti e la speranza ci rende credibili, noi siamo creduti per la carità. E Tonino Bello è un uomo di notevoli gesti di carità, tantissimi. Intanto apre la sua casa, così come apre il suo cuore a tutti, apre la sua casa a tutti, ma la apre nel senso vero della parola, nel senso che la sua casa, non il suo palazzo, la casa vescovile diventa casa per ospitare quanti sono in difficoltà. Nell'85, 84-85, in seguito ad un nuovo strumento legislativo, i senza tetto anche a Molfetta erano tantissimi, e lui invita tutte le associazioni ecclesiastiche a farsi carico di questo importante problema. E dice: protestiamo, ma facciamolo dinanzi ad uno specchio. E invita un po' tutti i cristiani della città ad aprire il cuore, ad aprire le case. E lo fa innanzitutto lui, aprendo appunto ai senza tetto.
Cioè, lui ospita in episcopio a casa sua, nella casa del vescovo, i senza tetto di
Molfetta. Di giovinazzo,
cioè, fisicamente loro vanno a dormire dal vescovo?
Fisicamente va a prenderli, dice che i poveri bisogna snidarli, usa questo termine.
Li prende e li porta
e li porta a casa sua. Finché non trova una sistemazione definitiva, li ospita in casa sua, divide il vescovado in tante stanze, all'interno delle quali ospita queste persone. Si immagini lei, per un padre di famiglia, cosa significa dover dire al figlio: questa notte non posso offrirti un tetto. E noi abbiamo visto la sua casa piena di tanti poveri. E questo è un concetto importante. Lui sceglie di vivere con i poveri.
Allora, questa immagine la comprendiamo tutti, no? È forte, è importante, è bellissima, il Vangelo vero. Però era contestato. Don Tonino Bello è stato un vescovo, un uomo molto contestato. Qualcosa dice... di questo all'Arena di Verona. Sentite le sue parole.
Siamo giunti alla pienezza dei tempi. Vedete, finché per secoli e secoli nelle nostre chiese abbiamo parlato di pace, nessuno ha contestato pace, il monoteismo assoluto della pace. Quando sulla scorta di Isaia si è scoperta la stretta parentela che c'è tra la pace e la giustizia, si sono scatenate le censure dei potenti. Si è asserito e si continua ad asserire che collegare il discorso sulla pace e quindi il discorso sulla guerra con i discorsi sull'economia perversa che domina il mondo, sul profitto, sui debiti del terzo mondo, sulla crescente divaricazione tra i nord della terra e i sud, significa fare la parte degli utili idioti.
Lui dice chiaramente, quando si è cominciato a raccontare che c'è un rapporto fra pace e giustizia, si è scatenata la censura dei potenti. Chi è che ha contestato Don Tonino?
Tutti. Tutti coloro i quali in qualche modo desideravano creare, conservare un muro tra il Vangelo e la vita. Sostanzialmente Don Tonino ci ricorda che noi dobbiamo diventare cerniera tra la fede e la cultura, dobbiamo essere cerniera e ci invita a, ad avere sul nostro comodino la Bibbia e il giornale. Cioè lui è testimone di una fede incarnata che si fa storia, che parte dal cuore dell'uomo per arrivare al cuore del mondo e ci invita ad educarci alla mondialità, cioè a sentire come i lutti dei popoli lontani, lui dice, sono lutti cittadini, anzi di famiglia. E Don Tonino soffriva sul serio quando, dinanzi ad una stortura di sistema, i poveri diventavano sempre più poveri e i ricchi sempre più ricchi.
È stato il primo a dire quello che oggi Papa Benedetto ripete, ed è ancora oggi quella del Papa, purtroppo una voce solitaria, ma quando Don Tonino lo diceva era ancora più solitaria la sua di voce, cioè che un'economia che bada solo al profitto è un'economia che mette in malora tutto il mondo.
Sì, crea un cortocircuito dal quale non si può uscire fuori.
È quello che stiamo vivendo adesso noi.
Quello che viviamo oggi. Lui lo diceva quando fu fatto presidente di Pax Christi, nell'85, esistevano delle condizioni in Italia, ma non solo, in tutto il mondo occidentale, un'economia che aveva una fetta importante della sussistenza basata sulla vendita delle armi.
Allora, fermiamoci qua, parlando di armi, introduciamo proprio il capitolo sulla guerra e sulla pace, cominciando da queste parole di Don Tonino.
Il mio desiderio qual è? Quello lì del cessate il fuoco, perché non è possibile, non è accettabile, non è pensabile che ancora oggi, con tutto il progresso che abbiamo fatto, con tutta la cultura che abbiamo alle spalle, della gente debba essere massacrata in questo modo. Questo è osceno. Io credo che ci vergogneremo domani per la nostra mancanza di insurrezione di coscienza.
Allora, il tema della guerra aveva una posizione sulle armi che ancora oggi fa sobbalzare sulla sedia qualcuno. Ascoltate.
Il problema della riconversione al civile delle industrie belliche, prima ancora che essere un problema economico, sociale, sindacale, occupazionale, è un forte, intenso problema etico. Non si può parlare di riconversione se non c'è conversione. Mi spiego. Il difficile non è riconvertire una fabbrica di bombe a mano in un laboratorio, in una fabbrica di lavastoviglie. Il difficile invece è convertire il cuore da laboratorio di morte in cui trovano spazio molto molto spesso l'idea del nemico, il fascino della violenza, il mito della difesa armata, in laboratorio di vita in cui soltanto la considerazione che ogni anno al mondo per fame muoiono 50 milioni di persone, di cui 20 milioni sono bambini, soltanto la considerazione che in un anno per investimenti bellici si spendono tanti soldi quanti ne basterebbero per saldare l'intero debito dei paesi del terzo mondo, 1.000 miliardi di dollari, ecco, queste considerazioni dovrebbero fare insorgere non soltanto i credenti, ma anche tutti coloro, e sono tanti e sono degnissimi, che si ispirano ai criteri di una morale laica. Gli armamenti, anche se non messi in opera, con il loro alto costo, uccidono i poveri, facendoli morire di fame.
Allora, Giancarlo Piccin, vogliamo insomma, commentare queste parole, purtroppo abbiamo poco tempo e noi siamo anche partiti in ritardo questa mattina, però qui c'è un nucleo fondamentale perché poi sono arrivate, già se ne parlava, le guerre preventive, no? Lui è andato a Sarajevo, testimone di pace, e avremo anche le immagini a poter vedere. Insomma, il tema della pace è stato il grande tema di Don Tonino.
Lui parla di pace preventiva che si fonda sulla necessità di dover costruire un mondo a dimensione d'uomo, dove comunque è necessario dividere le ricchezze in maniera più equa. E lui ricorda come non è possibile che il 20% degli uomini possano avere nelle mani l'80% delle ricchezze.
Le immagini che stiamo vedendo adesso sono quelle che arrivano dall'archivio ed è proprio quella volta che durante la guerra Don Tonino Bello va a Sarajevo, profeta di pace con altri costruttori di pace.
I beati costruttori di pace con Albino Bizzotto organizzano questa manifestazione e lui, malato di neoplasia, di tumore allo stomaco, decide di partecipare a Sarajevo. Rientra da Sarajevo, scrive un diario dal titolo All'inferno e ritorno, portando con sé due cose fondamentali, a mio avviso. Intanto la prima, che la guerra a Sarajevo non è vero, come dicono i media, che scoppia perché ci sono religioni, culture differenti. Lui fa l'esperienza di una serata a cena con una famiglia all'interno della quale esistono etnie, culture, religioni differenti e lì dice è possibile evidentemente la convivialità delle differenze, per cui pace e convivialità delle differenze. Ma dice un'altra cosa importante, che la semente della non violenza, che è la speranza del mondo, attecchirà soltanto se i poveri lo vorranno.
Allora, grazie Giancarlo Piccini, io devo chiudere qua perché siamo in straritardo. Voglio però dire che in questi anni abbiamo sentito, in questi anni di guerre preventive o non preventive, abbiamo visto di tutto, abbiamo sentito tante persone dire San Francesco non potrebbe fare il ministro della difesa perché è necessaria una realpolitik per cui in certi casi le armi vanno usate, no? Ecco, Don Tonino ci ha ricordato che non è vero questa cosa, che si può fare a meno delle armi, che si può creare la comunione, appunto la convivialità delle differenze, e parlarne oggi, mentre c'è un dibattito su comprare i caccia o non comprarli, secondo me non è affatto un caso e non fa affatto male. Allora, ritorniamo su Don Tonino Bello. Non so quanti di voi sono stati ad Alessano sulla tomba, è una tomba particolare, anche nella forma diversa, quasi un anfiteatro, ce la racconta Lucio Cocchia.
Padre mio, io mi abbandono a te, di me fai quello che ti piace.
Buongiorno, grazie di essere qui sulla tomba di Tonino, vi voglio un pochettino dire anche il significato di questa tomba. È venuta questa idea a mio fratello e a me, ma sapete perché è stato fatto in questo modo, quasi un anfiteatro? Perché Tonino diceva sempre che non è importante stare né davanti né dietro alla gente, ma stare in mezzo alla gente, così come noi stiamo oggi. Ma questo non perché volesse essere al centro, perché bisogna ascoltare i problemi della gente, sentire le gioie della gente, la sofferenza della gente. Sono stati usati anche un pochettino i materiali che ci sono qui, sono i nostri materiali, materiali poveri, perché Tonino è stata una persona molto umile, si sarebbe un pochettino arrabbiato se noi avessimo usato dei marmi o delle cose pregiate.
Dammi che ti possa amare sempre più.
Mi sono battuto perché il corpo di mio fratello fosse in un luogo pubblico e non in una chiesa. Il luogo pubblico è accessibile a tutti, è accessibile anche alla gente che non è tanto vicina alla chiesa stessa. Le tante persone che si avvicendano su questa tomba portano ognuno dei ricordi. Qui abbiamo un albero di olivo a cui la gente appende ogni suo desiderio e infatti è costellato di tantissimi ricordi lasciati dalla gente.
Dammi d'essere l'amore.
Allora Giancarlo, velocemente, perché le 12 sono vicine, io vorrei raccontare tante cose di Don Tonino che non abbiamo ancora detto. Abbiamo parlato di lui come vescovo, uomo di pace, eccetera. I discorsi ai politici, Li aveva quasi inventati lui, di che si tratta?
Si tratta di alcuni incontri che lui fissa con i politici delle sue città a ridosso del periodo natalizio per favorire un sentimento di solidarietà. E sono incontri che gradualmente negli anni sono sempre più deserti, meno partecipati.
Cioè lui invita i politici e i politici col passare degli anni cominciano a non andarci più.
Cominciano ad andare più perché il messaggio, pur amabile, pur poetico, è un messaggio sempre più duro. E tant'è che io penso che il modo migliore per dar testimonianza...
È anche vero che lui, siccome non li vedeva più i politici, si inventa... di registrarli, no, questi
lui
messaggi?
Lui registra i messaggi e li invia
alle radio,
successivamente.
Alle radio, questo per dire che non si perdeva d'animo.
No, mai.
Però ti ho interrotto, ci stiamo andando del tu, ma... Vabbè.
Certo, ecco, parlando facciamo... di Don Tonino dobbiamo darci del tu. Vai. Allora lui cosa dice? Sì. Le sue parole meglio di ogni commento rendono l'idea. Una pagina è molto bella, qualche rigo soltanto. Il potere logora chi ce l'ha. Logora perché non è fatto per sfidare il tempo. L'arte sfida il tempo. La poesia, la musica, la cetra. Ma il potere no. I regimi, i governi, la lancia, insomma, sono effimeri. Si usurano presto. Nascono con l'ipoteca incorporata della fine. Coprono solo un segmento di tempo. Quanto basta per offrire un servizio. Ma terminato l'offertorio...
La politica come offertorio.
Come offertorio. Terminato l'offertorio si sfibrano e sfibrano anche i titolari che si ostinano a mantenerli in vita con l'ossigeno.
Quanto è vero, eh?
Ecco
in democrazia il no è veramente una pagina di verità. E questo è il discorso ai politici. Un altro capitolo, velocemente, Giovanni Paolo II. È vero che si può fare quasi un rapporto, ci sono somiglianze tra il Papa... grande, come è chiamato, Don Tonino Bello.
Molte. Intanto Tonino Bello è fedele al magistero, è fedele al suo Papa. Questa è una cosa molto bella. Protagonisti del Novecento è il titolo di questa trasmissione. Questi due uomini della Chiesa vivono ad immagine di Dio e incarnano, a mio avviso, la teologia del dito puntato, cioè ci indicano la direzione verso cui andiamo. E allora molte cose li accomunano.
Per esempio?
La pace, l'amore per le radici, l'amore per la poesia, l'amore per la vita. Ricordiamo molte bellissime pagine di Don Tonino in tal senso. E poi la cattedra del dolore, occasione di evangelizzazione importantissima e per Don Tonino e per Giovanni Paolo II. L'amore dei giovani per i giovani e dei giovani l'amore ricambiato. I funerali dell'uno e dell'altro, sì. Tantissima gente partecipa con commozione ai funerali e io ricordo quel Vangelo sulla nuda pietra.
All'inizio della puntata invece vi avevo detto scrivete quando pensate a Don Tonino Bello a cosa pensate, tantissime risposte. Non è possibile dirle tutte, anche se su casa, su immagine, avete visto passare qualcosa durante tutta la puntata. Francesca, ci fai un velocissimo riepilogo di quello che è stato?
Sì, evidentemente Don Tonino è rimasto davvero nel cuore di moltissime persone, in particolare di chi l'ha conosciuto direttamente. Allora, brevemente, Nicola ci ricorda la figura di un vescovo così vicino alla gente che si fermava a giocare a pallone con i giovani quando li incontrava per strada, per dire. Oppure ancora Lella, il nostro carissimo vescovo si è fatto ultimo come gli ultimi per dare dignità a tutti. Oppure Giovanni che ci scrive addirittura Rosario dalla Romania e ci ricorda l'immagine forte della chiesa del Grembiule, secondo quel linguaggio tipico di Don Tonino, ricco di immagini e di poesia anche. Ma per finire ricordiamo a tutti coloro che fossero interessati ad approfondire questa figura così forte che ha lasciato numerosissimi scritti e tanti spunti di riflessione. Allora un telespettatore ci ricorda in particolare questa frase e la lascio a chiusura di questo mio intervento: non barattate l'onestà con un pugno di lenticchie. Questo era Don Tonino Bello.
Bene, bene, bene. Allora chiudiamo. A proposito, questo applauso vorrei che arrivasse anche alla diocesi di Molfetta, perché tante informazioni, immagini sono arrivate anche da lì al vescovo di Molfetta, alla Curia. Grazie. Allora chiudiamo. Allora
il vescovo di Molfetta, che è conterraneo è Salentino come Don
Salentino come Don Tonino. Salentino come Don Tonino Bello. Allora chiudiamo, sono le 12, la preghiera dell'Angelus e Mariana con Maria. Alcune parole di Don Tonino Bello su Maria.
Maria era bella, non soltanto nell'anima, ma anche nel corpo. E noi questa sera vogliamo ringraziare il Signore perché attraverso Maria ci fa capire la portata salvifica della bellezza. Il Signore la bellezza l'ha disseminata qua e là sulla terra perché potesse servire a tutti quanti noi come segno indicatore, come icona, come feritoia attraverso la quale noi possiamo vedere le soglie dell'eternità.
Allora, non abbiamo il tempo per commentare questo, io però vorrei che le ultime parole su Don Tonino Bello che diciamo in questa puntata fossero legate a questa immagine che può secondo me essere utile a tanti. È un crocifisso, accanto a questo crocifisso c'è una scritta, collocazione provvisoria. Ci racconti, Giancarlo, in un minuto questa vicenda?
Il parroco del Duomo di Molfetta durante dei lavori di restauro aveva collocato questo crocifisso in maniera del tutto temporanea in un angolo della sacrestia e si scusava alla visita del vescovo del fatto che il crocifisso stesse lì dicendo appunto l'ho sistemato temporaneamente, è una collocazione provvisoria. Tonino Bello coglie quella frase di collocazione provvisoria per dirci che ogni croce della nostra vita ha una collocazione provvisoria. Dopo ogni croce c'è sempre la resurrezione. Io credo che sia il messaggio più bello per il nostro mondo. Lo diceva poc'anzi anche il sacerdote che mi ha preceduto. Non c'è diluvio che non termini con l'arcobaleno, non c'è croce che non venga rimossa e il nostro futuro, ce lo dice Don Tonino, è la primavera della storia, l'incontro con Dio, quello che lui, alla fine della sua malattia, ci ha detto come vescovo e uomo pastore della speranza.
Bene, grazie a Giancarlo Piccinni, presidente della Fondazione Don Tonino Bello.